Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Storri, un altro appuntamento con la rubrica di Roma, in questo spazio che potete ascoltare il martedì e la domenica sulla frequenza di 105 FM oppure visitando il sito www.radiovaticana.org/105. Ancora una volta sono in compagnia del giornalista Renato Vertunni che ci racconta la storia e le storie di Roma. Renato, benvenuto.
Benvenuti a tutti voi, come sempre, ed oggi parleremo di che cosa? Parleremo degli artisti a metà 800 a Roma. Artisti intendo pittori, scultori, musicisti.
Quelli che hanno dato un contributo appunto artistico-culturale alla nostra città.
Io direi l'opposto, quello che quelli la nostra che città ha dato a loro.
Addirittura.
Ecco, perché Roma è Roma.
E hanno imparato Roma. L'arte qui e poi se ne sono andati all'estero.
Esatto, come gli americani. Adesso però volevo fare una promessa. Ti ricordi che avevo detto la settimana scorsa?
Due settimane fa, Renato, sì.
Storico. Dico che la storia che si insegna ai ragazzi a scuola e che studiano gli uomini grandi, gli studiosi di storia, è sbagliata. Presunzione da parte di Renato Vertunni, presunzione altissima. Però io dico questo, che sono un antistorico. La storia va studiata non secondo le tappe militari, le conquiste e gli eccidi terribili che sono stati fatti nel mondo, ma attraverso le grandi opere di umanità. Insomma, per intenderci, l'impero romano è stato veramente un sovruso, una violenza che il popolo di latino e Roma ha compiuto sull'Europa. L'azione che invece San Francesco, i santi hanno fatto nel mondo con l'opera delle missioni sono invece un'azione positiva. Quindi bisogna distinguere il contatto di amore e di educazione e di evangelizzazione della gente con il contatto della violenza, del massacro che i romani avevano cominciato a fare in maniera massiccia finché Costantino non li fermò.
Quindi c'è storia e storia.
C'è storia e storia, quindi si può benissimo raccontare la storia attraverso le tappe positive, ovviamente illustrando anche gli aspetti negativi di questa storia collaterale che poi è dominante per il mondo, perché gli eccidi sono sempre stati dominanti. Per eccidi intendo le guerre di invasione, intendo le guerre di distruzione, intendo le grandi rivoluzioni. Quindi la rivoluzione francese è stata un grande eccidio, la rivoluzione partigiana è stata un grande eccidio, provocato ovviamente dalla cattiveria dei nazisti e dei tedeschi, ma però l'eccidio dei russi in Istria sono stati degli eccidi, quindi sono sempre state le famose storie di Osopo, i partigiani comunisti e quelli i partigiani che non erano comunisti, erano per la libertà dell'Italia. Altri eccidi, quindi si bisogna sempre distinguere dalla difesa, la difesa che è doverosa per ogni uomo, dall'eccidio di invasione. Quindi fatta questa promessa, diciamo che io non guardo con, e veniamo ovviamente alla Roma 800 dei nostri artisti, io non vedo con ammirazione l'epoca romana, dove gli imperatori, espressione di un tipico capitale di allora mischiato alla violenza, è una falsa religione fantastica, che non era religione, ossia la religione pagana, hanno fatto in quell'epoca. Quindi tutto sommato sembra un paradosso, ma noi romani dobbiamo vergognarci dell'impero romano, perché è un atto di violenza fatto all'umanità. Che ne pensi di questo discorso?
Mi sembra un po' eccessivo.
Sarà eccessivo, siamo d'accordo, però la verità è che sono stati ammazzati tanti galli, tanti teutonici, quali non erano assolutamente gente raccomandabile, però stavano a casa loro. Quindi difendi la tua patria nei suoi confini naturali e non andare a dare fastidio alle patrie degli altri, ma questo è il mio concetto.
Ora però, fatta questa parentesi, parliamo degli artisti.
Alla patria mondiale, Roma. Dopo la rivoluzione francese, dopo il famoso periodo del gran turismo dei signori di Europa e degli artisti, soprattutto di Europa. Venivano a Roma a ammirare questa, appunto, questa cosa misteriosa che stava fra le rovine di un passato più o meno, secondo i punti di vista, glorioso, un medioevo che aveva anche lasciato tracce abbastanza violente, e poi un misticismo che nasceva nell'Ottocento, malgrado le diatribe fra il pontificato e i repubblicani, ma era un atteggiamento più soffice. Poi vi racconterò una storiella a questo proposito. Tanto che quando ci fu la Repubblica Romana, il triunfo Sassi si accorse che i romani, che erano impetuosi, stavano strasciando tutte le carrozze dei cardinali, e alcune erano bellissime. Poi c'era quella del Papa, che era un'opera d'arte. E Sassi disse: è un peccato che i romani sfascino queste carrozze così stupidamente, perché la carrozza non aveva nessuna colpa sul potere clericale del Papa, quindi non aveva nessuna colpa. Allora Sassi pensò: se salviamo la carrozza del Papa, come fece? La prese, ci montò sopra e si fece condurre con la carrozza del Papa a Santa Maria della Araceli, e la regalò ai frati della Araceli, dicendo che con quella carrozza potevano portare il bambino quando andavano a fare le benedizioni alle persone che stavano per morire. Allora i frati furono molto orgogliosi di questo fatto, presero la carrozza, la mantennero molto bene, andavano ogni volta che c'era un avvenimento triste, portavano il bambino Gesù, quello che poi è stato rubato da mani incoscienti e blasfeme, andavano a portare il bambino Gesù a casa del moribondo. Quando tornò Pio Nono, dice: la mia carrozza dov'è? Ci saranno i frati della Araceli. Allora Pio Nono chiamò i frati della Araceli, gli dava la carrozza, e i fraticelli presero la carrozza, andarono a parlare, portarono, e Pio Nono, essendo un saggio uomo e anche un velato umorista, disse: avete osato andare a spasso con la carrozza del Papa? E i fraticelli dice: no, santità, abbiamo portato il bambino Gesù, questo avete fatto il vostro bene. E poi si mise a ridere e disse: beh, vi perdono, e si riprese la carrozza. Ecco lo spirito che regnava a Roma a quei tempi. E Roma prima, c'era il Canova, Tosvalse, questi erano prima, ma nel 1850 vennero a Roma moltissimi artisti, anche perché si erano istituite delle accademie di artisti stranieri. La prima accademia fu Villa Medici, istituita proprio da Napoleone, che fu una grande accademia, e lo è ancora, di artisti francesi che venivano a Roma e avevano anche una pensione, cioè un pagamento per le piccole spese, e vivevano a Villa Medici. Poi, subito dopo, quando c'era Amedeo di Savoia, che era re di Spagna, fu fatta l'Accademia degli Spagnoli Artistica a Roma. Però è un'accademia che il sovrano la voleva vicino a Piazza Navona. Invece poi fu stabilito di farla dove è adesso ancora, a Gianicolo. Poi ci furono gli inglesi, che non è, gli inglesi hanno sempre avuto un occhio di diffidenza verso Roma e non volevano aprire la loro accademia ufficiale. E allora che successe? Che un privato aprì un'accademia privata che era però degli inglesi. Quindi erano varie accademie che portavano a Roma vari stranieri. Poi, visto che gli stranieri erano numerosi e vivevano, quelli che non vivevano nelle accademie, vivevano nella zona del Porta Popolo, del Pincio, di Piazza Spagna, del Corso, vivevano in questa zona qua. E alcuni di questi avevano degli studi anche molto belli, molto grandi, e lavoravano. A un certo momento ci fu uno sbarco a Roma di scultori americani. E i suoi americani che fecero? Studiarono alcuni modelli, alcuni tipi di personaggi, e fecero delle statue per il Capitolio di Washington. Dopo gli americani dobbiamo ricordare moltissimi stranieri. La ripresa di Roma, la ripresa artistica di Roma, aveva due aspetti. Uno materiale e uno le statue che hanno una forma ben definita e devono tendere sempre al bello e non al brutto. E poi c'è la pittura. La pittura deve essere sempre interpretata dalla psiche umana, perché no, se uno non fosse educato alla pittura, tu vedessi solamente delle chiazze, delle macchie. No. E dalla pittura neoclassica, dove si vedevano i paesaggi e si vedevano anche delle rovine della Roma imperiale false, perché le inventavano i pittori dell'epoca, avevano dato una sensazione di spazi. E qui troviamo i grandi pittori di Roma interna e Roma esterna, pittori e disegnatori. Roma interna, cioè abbiamo Rosalind Franz, quei famosi acquerelli che sono veramente rispecchio alla Roma dell'Ottocento. Poi Pinelli, che rispecchia la Roma e i romani dell'epoca. Oh, e fuori notiamo subito, e Palizzi, Vertunni, mio nonno, e poi ancora abbiamo una serie di pittori, artista noto, il quale al numero 33 di via Margutta aveva fatto il famoso studio suo grandissimo con tre saloni e dei salottini, dove aveva esposto e dove esponeva anche le opere dei suoi contemporanei, il salotto di cui pianoforte suonò Liszt. Quindi era un pittore miscelato di Roma, ecco. Ma poi abbiamo tanti altri pittori della campagna romana, quando la campagna romana era degna di questo nome, che poi è stata rovinata. Tutte le leggi urbanistiche che sono venute dal 70 in poi, ossia dopo la caduta dei papi, hanno rovinato Roma e rovinato l'interland di Roma in modo irreversibile. Roma l'hanno rovinata con la manina appunto dell'impero, Roma rivendica l'impero, chissà quale impero, e hanno fatto quella strage di via Alessandrina e quella Roma medievale che era molto molto bella, dove io praticamente sono nato, ai piedi del Campidoglio. Ma non diminuisce la bellezza di Roma e soprattutto non diminuisce l'attaccamento che i pittori avevano per Roma. Guarda, dicevamo delle accademie, poi ci sono state le scuole di Roma, la scuola delle belle arti che ancora c'è lì a via vicino a Piazza Augusto Imperatore, poi c'è l'Accademia di San Luca di origine pontificia e poi ancora c'era di San Michele. Il San Michele, che era una scuola voluta da Papa Fanfani, dove c'erano artigiani e anche scultori e pittori. Pensa che dalla scuola degli scultori del San Michele è venuto fuori Ercole Rosa, l'autore del gruppo dei fratelli Cairoli a Villa Borghese. Insomma, vennero fuori dei grandissimi artisti delle scuole romane dell'epoca. E poi le mostre. Nel 1852-53 si aprì a Piazza del Popolo, credo dove adesso è il Bar Rosati, quella zona lì, una specie di mostra permanente di artisti romani. Era un'associazione internazionale di artisti che faceva queste mostre molto belle, presentando i pittori che lavoravano appunto a via Margutta e quest'altro. Bene. Non faccio i nomi perché sarebbe veramente ingiusto fare i nomi di qualcuno senza parlare di tutti, erano centinaia di artisti, alcuni poveri e alcuni che stavano anche molto bene. A un certo momento, nel 1872-73, gli artisti chiesero al Comune di Roma, c'era Odescalchi come assessore, patrono degli artisti di Roma, il principe Odescalchi, chiesero di fare una mostra permanente e venne fuori l'idea di fare la mostra di Via Nazionale, che non ha niente a che fare con la mostra invece internazionale, della mostra nazionale di Valle Giulia, che fu voluta da Ghita Bertuni e poi realizzata da Ettore Ferrari. Ecco, quella è un'altra cosa, ma fu fatta, lanciata l'idea della mostra di Via Nazionale. E piano piano si fece questa mostra, però nel frattempo i pittori avevano al corso due sale per le vendite dei loro quadri, perché i stranieri, che numerosi venivano a Roma, andavano a comprare i quadri di Roma, fatti dai loro amici pittori dei loro paesi, e se li riportavano nelle loro terre lontane. Quindi era una vita che poi si girava intorno anche manifestazioni allegre, perché c'erano le trattorie, le osterie frequentate da questi pittori, da questi scultori romani, c'era l'associazione degli artisti di Via Margutta che faceva la famosa sfilata della Cervara, di cui ho parlato altre volte. La Cervara era alla fine dell'inverno, con l'inizio della primavera, una sfilata di carri buffoneschi, perché sfottevano i soldati prussiani, quelli francesi, in divisa dei loro paesi, e andavano ad osservare, a fare, che era un posto vicino a Roma, a fare festa. Quindi avevano anche un'attività. La presenza degli artisti a Roma aveva attività.
Quindi è difficile capire quanto gli artisti abbiano dato a Roma e quanto Roma abbia dato agli artisti.
Ma sai, venire a Roma, perché Roma era Roma. Era Roma che, quando Gregorius, il grande scrittore romano, tornò a Roma 8 anni dopo la presa di Roma, disse: non ho riconosciuto più Roma. Non la conosco più, non la vedo più, perché è già stata trasformata, capito? Quindi era un rapporto soffice di sentimento, di amore, di ambiente, di rapporti umani, che con il palazzo di Pio IX si era sviluppato moltissimo. E anche in una libertà, sto per dire anche politica in fondo relativa, ma una certa libertà c'era. E questi artisti si sentivano liberi in una città che veramente aveva un soffio di aria pulita quando si svegliava la mattina. E tutte le canzoni che ricordano Roma danno questa idea di una Roma pulita, di una Roma grandiosa.
C'è una punta di nostalgia in quello che stai dicendo.
Sì, di nostalgia perché è una cosa che io ho vissuto, ho visto, voi avete appena intuito e i giovani non vedranno mai più, perché la Roma ottocentesca, di metà 800 fino all'epoca dell'inizio del futurismo, fu una Roma dolce, romantica, e non ci sono parole per poter definire.
Beh, anche loro i loro problemini ce l'avevano, su Renato.
C'erano dei problemoni, e soprattutto dati dal governo di Sua Maestà il Re, che voleva conquistare l'Eritrea. Crispi, c'erano Giolitti, c'erano i loro popoloni, ce l'avevano, non c'erano Crispi, Giolitti e basta, ma rimanevano in pianura, però c'era la gioia della vita, perché un conto sono i problemi della vita che tutti noi abbiamo tutti i giorni, un conto è la fede che ci aiuta a sopportarli e un conto è la gioia della vita, e quegli artisti hanno avuto anche nella povertà tutti la gioia della vita. Fermiamo dicendo questo, che quando Achille Bertuni morì povero, poi alla fine morì felice e tranquillo, parlando sempre della sua Roma, della Roma che aveva trovato e che l'aveva ospitato dopo la caduta del Regno di Napoli. Questo è il mio pensiero di Roma, questa Roma bellissima, romantica, e che voi non vedrete assolutamente più.
Renato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi di avermi, come al solito, ascoltato. Arrivederci.
Prima di salutarvi vi ricordo che, se avete desiderio che si parli in questa rubrica di un argomento in particolare, i nostri ospiti Renato Vertunni e Romolo Augusto Staccioli, secondo le nostre esigenze di programmazione, cercheranno di accontentarvi, e potete chiamare il numero verde 800 208 802, oppure mandare un SMS al 335 12 43 317. 335 12 43 317. Volevi dire qualcosa ancora, Renato?
A me, ditemi, chiedetemi tutto, meno che di parlare dell'impero romano, che è proprio meraviglioso.
E l'abbiamo capito, e l'abbiamo capito. Renato, grazie. È arrivato quindi il momento di salutarci. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.